Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo e del grande ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk. Siamo in un periodo molto intenso di corse di inizio stagione, anche delle prime corse davvero importanti, e siamo ormai a pochi giorni dalla prima classica monumento della stagione che assegnerà, insomma, la prima vittoria davvero che rimarrà negli annali, e di prima vittoria di grandissimo spessore di questo 2021. Nel frattempo si sono concluse due corse a tappe di grandissima importanza nel calendario internazionale: la Parigi che si è conclusa domenica con il colpo di scena della vittoria di Schachmann. Non c'è stato un colpo di scena finale e sarebbe stato clamoroso ai massimi livelli la Tirreno Adriatico, in cui invece Pogačar è riuscito a mantenere la maglia azzurra che aveva conquistato con una splendida vittoria nella tappa regina di Prati di Tibo e poi con una prestazione altrettanto convincente nella successiva tappa dei Muri. La Tirreno Adriatico che si conclude insomma con dei verdetti che direi sono in questo momento inappellabili, ovvero Pogačar in questo momento è veramente difficile da battere. Aspettiamo il verdetto, insomma lo scontro diretto con Roglic, perché loro due in questo momento sono sembrati davvero inarrestabili, se non per le cadute appunto. E l'altro verdetto importante è che Wout van Aert può assolutamente fare classifica almeno nelle corse da una settimana, lo ha dimostrato alla Tirreno Adriatico, chiudendo in seconda posizione, battuto soltanto da un Pogačar clamoroso. Di cosa staremmo parlando, Leonardo, se Wout van Aert, se non ci fosse stato Pogačar alla Tirreno Adriatico e avesse scelto magari la Parigi-Nizza, Wout van Aert avrebbe vinto con un margine netto, realisticamente, nei confronti di tutti gli altri avversari. Saluto, come sempre, chiaramente, il nostro direttore e nostro ospite, Leonardo Ubrighe del Pino. Buonasera, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. No, hai ragione, è evidente che se non ci fosse stato Pogačar staremmo parlando di un trionfo, poi non si può mai sapere, però sostanzialmente visto come è andata, penso che si possa dire con quasi certezza che staremmo parlando di un trionfo impressionante da parte di Wout van Aert. Non credo che avrebbe avuto quei 2 minuti di vantaggio che in realtà poi si è ritrovato ad avere anche di più, grazie magari a quell'azione di Pogačar che lui ha dovuto inseguire. Avrebbe corso in maniera diversa, però è evidente che per come è andata in salita il giorno di Prati di Tibo sarebbe arrivato vi ancora più vicino ai migliori e il giorno dopo probabilmente in quella tappa diventata epica della tappa dei Muri che ricorderemo sicuramente tutti molto a lungo, in quella tappa probabilmente avrebbe guadagnato o con gli abbuoni o in qualche altro modo con un'azione nel finale avrebbe anche magari staccato gli altri, però è evidente che avrebbe vinto ancora e poi alla cronometro ancora di nuovo avrebbe guadagnato, quindi è stata una prestazione superlativa da parte di Wout van Aert. Non è un caso che ieri, dando le pagelle, gli abbiamo dato 10, perché lui non poteva fare veramente niente di diverso da quello che ha fatto. È vero, Pogačar lo ha staccato il giorno della tappa dei Muri, è vero, forse ha speso troppo, non si è gestito perfettamente, ma è normale che un corridore come lui, il giorno dopo una grandissima salita, magari non sarebbe stato così pimpante come magari lo è stato invece Van der Poel, che dall'altro lato ha fatto un'altra prestazione maiuscola. Però va veramente sottolineato, se Pogačar non ha completamente sorpreso, Van Aert comunque non è stata una sorpresa, però è stata una piacevole conferma di un'aspettativa, perché comunque non era necessariamente detto che andasse così.
Assolutamente, ha dimostrato davvero di poter competere su più terreni e di poterlo fare ad altissimi livelli, quindi davvero sia per lui sia per altri corridori che abbiamo visto a grandissimi livelli, l'unica domanda è quale può essere il loro limite. E mi riferisco soprattutto chiaramente oltre a Van Aert anche a Mathieu Van der Poel, che ha ottenuto due successi, anche in questo caso direi due successi stupendi. Tutti abbiamo negli occhi, credo, l'azione clamorosa che ha fatto nella tappa di Muri con l'arrivo e il circuito di Castelfidardo. Quando è partito a 50 dall'arrivo, tutti in sala stampa dicevano: bravo, fortissimo, però sta un po' esagerando. E invece, pur avendo effettivamente esagerato, perché un Van der Poel così stanco all'arrivo non l'ho mai visto, è riuscito comunque ad arrivare al traguardo. Aveva già vinto a Gualdo Tadino. Una vittoria di tappa anche per Julian Alaphilippe in questa corsa, quindi sicuramente anche il campione del mondo è in grandissima condizione. Ecco, forse Van Aert è quello che più tra loro tre può essere considerato un corridore completo che può lottare veramente su quasi ogni tipo di terreno e di classica monumento.
Sì, Van Aert penso veramente se le possa giocare tutte. Ecco, non credo, almeno al momento, almeno di non fare un grande giro completamente disegnato su di lui, che si possa giocare la vittoria in un grande giro. Almeno per come adesso, strutturalmente, fisicamente e di preparazione. però per tutto il resto secondo me lo può veramente vincere, perché sì, è vero, una Liegi e una Lombardia sono piuttosto duri, però insomma, se uno come lui a praticativo se la va a giocare anche quel tipo di classiche, se le può andare a giocare, il Pavel lo sappiamo tutti quello che può fare, il cronometro ormai l'abbiamo capito, quindi sì, credo che sia lui veramente in questo momento che se le possa giocare veramente tutte. La cosa straordinaria è che se le può giocare tutte in questo momento, cioè nello stesso momento se le può giocare tutte, mentre altri corridori magari in passato l'abbiamo detto, ma si diceva sì, magari con una stagione costruita apposta, con una preparazione diversa, deve andare a perdere un paio di chili, deve fare questo, deve fare quell'altro. Wout van Aert adesso, fisicamente, in questo momento, preso adesso, lo metti al via di qualsiasi delle cinque classiche monumento, io penso che se le possa giocare tutte e cinque. Qualcuna con più fatica, qualcuna da favorito direttamente, ma se le può giocare tutte e cinque, secondo me.
Sì, sono assolutamente d'accordo. E parlando invece delle indicazioni che sono la Tirrenia Adriatica, ecco, finora abbiamo parlato in realtà di tutti i corridori che non hanno nel loro programma il Giro d'Italia. Abbiamo però avuto delle indicazioni interessanti per quanto riguarda il Giro, perché Mikel Landa comunque è stato brillante, forse anche oltre le aspettative a Prato di Divo e a Castelfidardo. Bernal ha avuto un paio di passaggi a vuoto, che forse lui stesso non si aspettava, ma poi in generale, insomma, si è fatto vedere in più di un'occasione e sembrano forse loro due in questo momento quelli con la condizione migliore. Anche Yates sta bene, si è mosso. Yates un po' ha sempre quel difetto che non è mai riuscito ad aggiustare, almeno per il momento, di avere magari la giornata in cui se l'è giocata praticamente alla pari con Pogačar e poi il giorno dei muri magari perde, fa fatica. E nella seconda tappa attacca e poi si spegne la luce per 2 minuti e mezzo, un po' incostante, però finora in salita Bernal e Landa sembrano stare molto meglio degli altri.
Sì, certo, beh, stanno molto meglio, mancano comunque ancora 2 mesi quasi, quindi è chiaro che sono indicazioni che in qualche modo lasciano comunque il tempo che trovano. Però è evidente che, insomma, l'hanno dato una. Sai, è difficile dire veramente è andato bene quando comunque ha preso un distacco così grande e si è visto, tra virgolette, così poco rispetto agli altri. Però è vero che se togli i primi due, comunque l'Anda è stato convincente, mettiamo così. È stata una prestazione discretamente solida. Per cui comunque gli ha permesso di stare davanti agli altri e di giocarsela appunto, come dicevi tu, con un Bernal non sempre invece dal suo punto di vista completamente convincente, anche se insomma lui il suo mal di schiena ormai mi sembra abbastanza chiaro che dovrà conviverci ancora per un po', come per un altro dei grandi favoriti Pinot che invece sta ancora molto più indietro di condizione, lì c'è anche forse qualche fattore non solo fisico ma insomma sarà da vedere. Però c'è ancora da fare per quanto riguarda Pinot. Landa sì, mi sembra un po' più avanti rispetto agli altri. Yates, anche lui comunque, insomma, era veramente una delle sue primissime corse. Non era. Credo che Yates abbia fatto quello che ci si aspettava da lui sostanzialmente. Gli è mancata la vittoria, però anche nel suo caso è mancata la vittoria perché è arrivato qualcuno di veramente straordinario davanti a lui. Altrimenti comunque non sarebbe stata una giornata così, una settimana così pessima per lui. Comunque, avrebbe avuto un buon successo, una classifica non all'altezza magari dell'anno scorso, ma comunque un risultato discreto anche per lui. Certo, chi invece non vediamo al momento ancora benissimo sono i nostri, purtroppo. Ciccone e Nibali hanno dimostrato di non essere proprio al meglio della condizione. C'è tempo, ci sono ancora, come dicevo prima, 2 mesi, però è chiaro che rispetto agli altri hanno fatto, insomma, stanno in questo momento un passo indietro.
Esatto, proprio al livello di prestazioni degli italiani, credo che la bella notizia arriva da Matteo Fabbro, che porta a casa un quinto posto in classifica generale, che temo che non si aspettassero neanche nella sua squadra, nel senso che lo stesso Fabbro poi ha detto più volte che insomma già nella tappa di Prati di Tivo avrebbe dovuto sacrificarsi per Conrad, poi Conrad non stava bene, allora gli hanno dato via libera e alla fine quinto in classifica generale. Lui è sicuramente la bella notizia per il movimento italiano. Per il resto, purtroppo, poche soddisfazioni. Bel piazzamento con una bella prestazione di Felline nella tappa dei muri. È mancato il successo di Ganna che tutti aspettavamo. È mancato forse anche il colpaccio in volata di un Viviani o di qualche velocista.
Purtroppo sì, è chiaro che insomma i velocisti Viviani, insomma c'erano anche un paio di altre possibilità, non sono andati benissimo in questa, poi diciamo sono andati benissimo, comunque non sono andati vicino alla vittoria, a parte che insomma la vittoria in questa Tirreno è stata più o meno sempre degli stessi, però è vero che Viviani sembra ancora abbastanza indietro anche lui, abbiamo visto abbastanza bene altri corridori. Abbiamo visto un buon Felline, però come dicevi tu, insomma, chi veramente è stato eccellente in questi giorni è stato Fabbro. Fabbro è tutto tutti conosciamo il suo di escalatore puro, anche se doveva ancora dimostrarsi, ha dimostrato quelle e ha dimostrato anche una discreta solidità, un po' più a tutto tondo, insomma, comunque non erano per forza salite perfette per lui, eppure era davanti. Il giorno dopo non era necessariamente, non era una tappa comunque per uno come lui molto semplice, perché insomma lui è un grimpeur vecchio stile, quindi comunque piccolino, minuto, e invece trovarsi a giocare una tappa dei muri e trovare a difendersi una tappa come quella così difficile è stato un segnale molto importante. Io credo che meriti non dico di fare da capitano direttamente al momento del giro, però sicuramente di partire con una discreta libertà e la possibilità di fare come ha fatto a questa Tirreno, ovvero che se sta bene non deve per forza essere lui ad aspettare Conrad, ad esempio.
E lasciamo che a chiudere il discorso sulla Tirreno Adriatico siano proprio le voci dei protagonisti. Abbiamo sentito al termine dell'ultima tappa Tadej Pogačar e Wout van Aert, prima in inglese e poi appunto con la nostra traduzione in italiano.
Yeah, I was keeping in mind to get safe to the finish, but of course it's a good course to push, to test yourself, and yeah, I really like the course. A little bit too many potholes and bad roads, but otherwise the course is super good. You need to push a lot of power, and was a good test for the future. Yeah, I mean in UAE it was a goal of first half of the season, so. Yeah, and then if I come in good shape here, of course I went for the best in GC, and I managed to win. Yeah, it was yeah really flat. In the end, I think it was a little bit better wind than for the other competitors, but yeah, it's a pure power time trial, and it was a good test for the future.
Tenevo in mente di arrivare al sicuro al traguardo, ma era un bel percorso in cui spingere e provare a testarmi. Mi piaceva molto il percorso di oggi, nonostante qualche buca di troppo, però era molto bello e mi permetteva di spingere tanto. È stato un bel test in vista del futuro. All'UE Tour ho fatto un buon test per iniziare la stagione e poi, visto che sono arrivato qui in buona forma, sono andato per il massimo in classifica generale e sono riuscito a vincere.
Yeah, I think I showed already the last days that I'm in good shape, and also today I felt good. Yesterday's stage was needed to have a bit of recovery after a really hard weekend. And today I felt better again. So yeah, it's really cool to win a TT. Yeah, the second half was headwind, so I tried to keep something left for the second part. But it's also only 10 kilometers, so it's too short to really take a slow start, let's say. So yeah, basically was an all-out effort for 11 minutes, and yeah, after especially for me with going for the GC, it was just give everything what I had left.
Penso di aver già mostrato gli altri giorni che sono in buona forma. Anche oggi mi sentivo bene, la tappa di ieri richiedeva un po' di riposo dopo una tappa dura. Oggi invece stavo bene, molto bello vincere la cronometro. La seconda metà aveva il vento contrario, quindi ho provato a tenere qualcosa da parte, ma la cronometro era lunga solo 10 km, quindi troppo corta per partire piano. In tutto era uno sforzo di 11 minuti circa, dovevo solo dare tutto ciò che mi rimaneva come energie. Dicevamo che non si è corsa soltanto la Tirreno Adriatico, settimana scorsa si è conclusa domenica la Parigi-Nizza con un finale a sorpresa, il successo di Schachmann quando ormai la vittoria di Roglic sembrava sostanzialmente che non potesse essere messa in discussione, anche perché era stata cambiata l'ultima tappa non più con partenza di Nizza ma intorno alle Plaine du Varlevain. La vittoria di Schachmann in classifica generale, Roglic che è stato vittima direi di un'azione della Bora-Hansgrohe, ma quasi di una sorta di ribellione del gruppo, forse per la vittoria di Roglic del giorno prima con lo sloveno che ormai certo al 99% di vincere di essere almeno sicuro nella classifica generale, ha comunque ripreso sulla riva di Val de Blore la Colmiano il fuggitivo Gino Mader superandolo praticamente negli ultimi 20 metri. Credi che le due cose siano collegate, Leonardo, il fatto che la Bora comunque abbia spinto poi una volta che Roglic è caduto la seconda volta in ultima tappa, oppure semplici dinamiche di corsa, o cosa dici?
Guarda, sicuramente senza quell'episodio magari avrebbero avuto qualcuno in meno che tirava e forse ci sarebbe stato, quello sì. Non credo che sia strettamente correlato, poi è ovvio si può pensare al karma, si può pensare a tanti fattori, però è vero anche che comunque si era nel finale della tappa ed era difficile in quel momento veramente fermarsi per aspettarlo. Dall'altro lato, a un certo punto gli mancavano veramente quei pochi metri, quindi probabilmente è lì che si è visto che volevano insistere, perché la velocità era alta in ogni caso. Però non hanno minimamente voluto farlo rientrare, ecco. Nel senso, sai, a quel punto, se fosse stato semplicemente per il leader, quei 20, neanche 20 secondi, a un certo punto veramente si parlava di metri, cioè non so quanti potessero essere, ma veramente pochi. Lì probabilmente in una situazione normale al leader sarebbe stato concesso un rientro più facile. È vero che, insomma, quello che ha fatto è ovvio che si ripercuote, perché comunque, sai, non è detto necessariamente che possa aver fatto male. Io ho sentito anche in questi giorni interviste di altri corridori del gruppo, in realtà dice che avrebbero fatto più o meno la stessa cosa anche loro. Dall'altro lato è sempre difficile trovarcisi e tendenzialmente si è visto che nel corso del tempo si è visto che sicuramente chi in quel caso lascia la vittoria a chi era già davanti, a chi era in fuga da tanto tempo, in un modo o nell'altro nel tempo viene ricompensato da questo.
Sì, va detto anche che è difficile trovarcisi perché è difficile trovarsi effettivamente in una situazione di aver già vinto due tappe e di avere in mano la classifica generale, quindi insomma è difficile anche perché pochi comunque riescono a ritrovarsi in una condizione del genere. E in ogni caso, per quanto riguarda la Parigi-Nizza, che credo si possa dire oggettivamente aveva a livello inferiore insomma, rispetto a quello che abbiamo visto dal Tirreno-Adriatico, ci arriva anche qualche altra indicazione insomma, sui giovani più interessanti, per esempio. Io personalmente mi aspettavo qualcosina di più da Vlasov in salita, mentre Schachmann è una bella conferma. E abbiamo visto buone risposte anche da un corridore come Lucas Hamilton, che finora aveva sempre visto in appoggio ad almeno uno dei due Yates, insomma, e quest'anno invece potrebbe avere qualche libertà in più. Tanti bei giovani, anche qui purtroppo gli italiani non hanno fatto quanto speravamo.
Sì, beh, la Nizza diciamo si trova in una situazione particolare quest'anno, cioè comunque aveva veramente, a parte Roglic, un parterre molto diverso rispetto a quello che ci siamo trovati alla Tirreno, quindi c'è stato spazio anche per altri corridori, anche un corridore stesso come Schachmann che per la seconda volta la vince, usufruisce di scenari particolari, mettiamola così, senza nulla voler togliere alle capacità di un corridore che sta comunque ancora continuando a crescere. Però è chiaro che se ci fossero stati forse gli uomini più attesi o anche solo gli stessi che c'erano di là, la situazione sarebbe stata un po' diversa. Hai detto bene, anche lì gli italiani non è andata benissimo neanche alla Nizza, lì magari ci doveva essere, magari si sperava in Nizzolo, per le volate c'erano insomma Aru e Pozzovivo per la classifica generale, ma entrambi non hanno avuto esattamente le possibilità di esprimersi al 100%. Quindi sì, l'Italia ancora ha tentennato un pochino, continuava a dire insomma che non sono queste le corse in cui si attendono i nostri portacolori, almeno per quanto riguarda la classifica, forse qualche vittoria di tappa o qualcosa di simile si sperava, mettiamola così, o anche solo giocarsela un po' di più, però ci hanno provato, per quantomeno soprattutto la Tirreno, ricordiamoci che le ultime due tappe gli italiani sono arrivati entrambe volte terzi, quindi ci sono comunque andati abbastanza vicini. Tornando un attimo alla Parigi-Nizza, che insomma stavamo parlando di quello. Ci sono stati soprattutto dei giovani, perché nella top 10 comunque si vedono moltissimi giovani. Izaguirre è l'unico sopra i 30 e ci sono dei giovani interessanti, tra i quali spicca, a mio modo di vedere, Matteo Jorgensen, che sinceramente non me lo aspettavo già pronto per ottenere un buon risultato di quello spessore. 21 anni, dovrebbe essere un classe 99, forse no, sì, dovrebbe essere 99 e non 2000, però insomma comunque ha 21 anni, quindi decisamente un giovane. E veramente se andiamo a togliere Roglic e Izaguirre tra i primi 20, credo che praticamente tutti sotto i 30 anni, ma molti anche sotto i 25, quindi segnale veramente di una gioventù che cresce. Chi un pochino mi aspettava qualcosina di meglio è Jay Hindley, a proposito di giovani, che arrivava comunque con ben poco, non so se era la prima corsa, addirittura vado a memoria, mi sembra di sì, non si è visto moltissimo, magari qualcosina in più da lui ci si aspettava, però ci sono stati tanti altri che hanno compensato comunque in squadra. C'era Benot, che lui era il leader deputato per fare classifica, comunque ottenendo un buon piazzamento. Vlasov, come dicevi tu, sai, Vlasov è difficile perché da un lato un po' deluso, forse ci si aspettava di più, dall'altro insomma non è che sia un corridore che è da molto, che è a questi livelli, quindi comunque per lui il secondo posto alla Parigi-Nizza è comunque un risultato abbastanza prestigioso, direi, quindi non la definirei proprio un brutto risultato, ecco.
No, no, assolutamente, però soprattutto in salita, secondo me, nelle tappe di salita più dure ci si aspettava qualcosina in più, insomma, dal corridore russo. Ma parlando invece di quello che ci aspetta nei prossimi giorni e nello specifico questo sabato, sappiamo tutti che inizia la stagione delle Monumento, inizia con la classicissima, sabato 20 marzo ci sarà appunto la Milano-Sanremo e noi lasciamo intanto la parola ad alcuni dei protagonisti attesi, iniziando da Van Aert, che ci parla della possibilità che sia molto marcato, anche perché campione in carica, poi Peter Sagan e infine le parole di Re Viviani, che ha parlato appunto alla Tirreno Adriatico della corsa di sabato.
Yeah, I think everybody saw who had strong legs this week. And this week, I can also name one other rider who everybody will look at. So yeah, for me, does not change much. I think in every race they will look for me. And yeah, Sanremo is a really long and tough race. So in the end, is the legs which will decide.
Penso che ognuno abbia visto che ho buone gambe questa settimana. Per la Sanremo potrei nominare 100 altri corridori a cui guarderanno tutti gli altri. Per me non cambia molto, penso che io venga marcato in ogni corsa in realtà. A Milano-Sanremo è una corsa lunga, alla fine sono le gambe quelle che contano.
Ah, who knows? Maybe me. No, I don't think. We'll see after Poggio how the race is gonna be. And well, also it's a big factor could be that the weather prediction how it's gonna be, if it's gonna be okay or rain or cold, you know. Nobody knows, and can happen a lot of things. How I always say, it's difficult to say. Oh well, yeah. It is some chance, always is some chance. And if it's some chance, for sure, I am ready to take it, but we'll see.
Ah, chi lo sa, forse io. Vedremo come sarà la corsa dopo il Poggio. Un altro fattore importante potrebbe essere il meteo, se sarà caldo, freddo, se pioverà. Possono succedere sempre tante cose, nessuno lo sa, è davvero difficile da dire. Ho una possibilità? Sì, una possibilità c'è sempre. Se ci sarà, mi farò trovare pronto. Vedremo.
Ah sì, non voglio tanto stressarmi pensando solo a una gara, adesso voglio crescere di condizione, ovvio che se guardiamo la realtà si vede già uno scenario Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe sul Poggio, però le gare sono gare e si devono correre prima di arrivare sulla linea d'arrivo, quindi serenamente continuo questa Tirreno, voglio finire bene, recuperare un po' e essere pronto per sabato e per le classiche successive.
E allora Leonardo, io credo che tutto il mondo si aspetti come scenario i Big Three e quindi Alaphilippe, Van der Poel e Van Aert che se le danno di santa ragione sul Poggio e vediamo che cosa succede da lì in poi sostanzialmente. C'è spazio per scenari diversi? Tu sicuramente sì, perché la Milano-Sanremo è la corsa insomma, più imprevedibile forse dell'intero calendario delle corse più importanti. Però è difficile uscire da questo canovaccio quest'anno, secondo te?
Beh, tendenzialmente sì, anche se, sai, con questi corridori che negli ultimi anni comunque hanno, cioè negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, in realtà, nell'ultimo anno solare, forse in qualche modo, hanno dimostrato che si possono avere scenari diversi, si possono costruire corse in maniera un po' diversa, anche se ovvio, su una corsa come la Sanremo, che è una corsa di usura, provare a pensare che Van der Poel possa partire da lontanissimo mi sembra abbastanza improbabile. Quello che potrebbe succedere è che magari potrebbero avere leggermente più importanza forse anche i capi precedenti, magari un ritmo un po' più alto prima, quindi anche su Colle di Giovo, che è la nuova salita, magari un ritmo un pochino più importante, anche se secondo me comunque resterà una corsa di usura, che quindi, come dicevi tu, andrà sostanzialmente a decidersi sul canovaccio che in questi ultimi anni abbiamo visto e difficilmente qualcosa prima. Se magari però potrebbe esserci qualche outsider che smuove un attimo la situazione leggermente prima, però non credo possa esserci un canovaccio completamente stravolto come invece ci stanno abituando in questi anni. Fermo restando che soprattutto visto che ci sarà una diretta lunghissima, spero di sbagliarmi e di assistere a una corsa un po' più movimentata anche prima, insomma.
Ecco, stanno così la situazione, direi che non ha neanche troppo senso prendersi il favorito, nel senso che comunque credo che si finirebbe inevitabilmente per scegliere tra uno di quei tre, insomma. Però, se invece dovessi indicarmi il nome di qualcuno che può far vedere qualcosa di diverso, sì, chi si potrebbe prendere, insomma, all'interno della lista dei probabili degli partenti attesi che è stata diramata soltanto questa mattina? E secondo te, per i velocisti relativamente puri, fino a un certo punto chiaramente, magari un corridore come Ewan che ha già sfiorato la vittoria quando vinse Nibali, è davvero difficile o quasi impossibile pensare di riuscire a stare davanti, insomma?
Guarda, se vedi, nel momento in cui ci sono in questa condizione di forma questi tre, la volata non ci sarà. Nel senso, mi sembra veramente difficile che questi tre possano far fare una volata di gruppo. Poi in realtà magari se la giocano fra loro, però una volata di gruppo sinceramente mi sembra difficile che qualche squadra possa riuscire a organizzare un inseguimento a questi tre, perché poi la questione è anche quella. Se questi tre sono davanti, chi è dietro che ha la forza per organizzare una vera e propria volata? E questo rimane un interrogativo che, se in questo momento non c'è una risposta secca, perché uno direbbe la De Koenig, però la De Koenig non lo farà se c'è la Philippe davanti, quindi mi sembra altamente difficile vedere una grande volata. In casa De Koenig, invece, c'è secondo me l'uomo che può in qualche modo, non dico sorprendere, perché insomma è uno che ha già ottenuto quello che fino ad oggi, nelle corse di un giorno, è il successo più importante della stagione, forse insieme alla Strade Bianche, ovvero Davide Ballerini con la vittoria alla Omloop. Secondo me lui è un uomo che può in qualche modo scardinare il dominio dei tre, perché se dovesse riuscire ad avvicinarsi nel finale e ad essere abbastanza vicino anche lui, è una pedina importante, una tattica diversa a quel punto per la De Koenig, ma è un corridore che in volata se la può quasi giocare con gli altri due, non conto la Filippo, ma insomma, conto ovviamente Van Aert e Van der Poel in caso di volata secca, sai, soprattutto dopo 290 km, che in realtà sono 300 perché ci sono trasferimento, eccetera, Ballerini secondo me si avrà le gambe. Dopo così tanta distanza, non lo sappiamo, è difficile saperlo, non ci sono grandi precedenti nel suo caso, però secondo me, insomma, io lo terrei comunque d'occhio, soprattutto perché appunto può essere tatticamente un elemento in grado di scardinarla la corsa.
Quello sì, io temo per Ballerini però che possa essere un po' intrappolato, insomma, in logiche di squadra, perché non riesco realmente a vedere un gruppetto, cioè un gruppo che si possa giocare la vittoria in volata nel quale c'è Ballerini e magari non c'è la Filippi e quindi la volata la può fare Ballerini, o al contrario, è un gruppo talmente corposo, insomma, da prevedere Bennett, e a quel punto chiaramente il velocista di punta diventa Bennett. Quindi dovranno essere bravi eventualmente De Koenig e lo stesso Ballerini, poi lo sappiamo tutti che dopo il percorso è 299 km, quindi diciamo dopo 290 km conta chiaramente quanta benzina è rimasta, però io temo che quest'anno Ballerini possa essere un po' chiuso, insomma, nelle logiche. Per quanto riguarda gli altri italiani, che cosa ci possiamo aspettare e da chi? Bettiol, per esempio, ho visto molto male sinceramente nelle tappe in linea del Latino Adriatico, poi ha tirato fuori un cronometro di altissimo spessore.
Ah, Bettiol è uno che comunque le caratteristiche per fare bene su una corsa del genere ce le ha, nel senso è ovvio, una volata, soprattutto con i nomi che abbiamo appena fatto, parte abbastanza battuto, però è evidente che insomma c'è comunque la possibilità per lui di provare sugli strappi a fare qualcosa. Sicuramente gli italiani, vedendo insomma, i nomi che ci sono in questo momento, vista la forma plausibile che possono avere, io ne farei o due o tre di nomi plausibili ancora, cioè Nizzolo, che comunque è un corridore che su questa corsa è adattissimo, e ci tiene particolarmente, e Trentin, che è un corridore anche lui molto adatto, più volte l'abbiamo visto o a giocarsi la volata ristretta o ad attaccare, quindi è un corridore che ha anche lui un paio di possibilità, un paio di carte da giocarsi. E poi vedo molto bene Andrea Vendrame, è un corridore che difficilmente magari riuscirà a seguire Big se dovessero muoversi, però in caso di una volata ristretta comunque può ottenere veramente un bel piazzamento, lo ha dimostrato anche già l'anno scorso, lo sta continuando a dimostrare in questo inizio di stagione, è un corridore che sinceramente può fare molto bene in una corsa come la Milano-Sanremo.
Assolutamente sì, Vendrame peraltro ha fatto quarto, insomma, nella volata della prima tappa della Tirreno Adriatico, che era sicuramente non particolarmente adatta alle sue caratteristiche, la Milano-Sanremo potenzialmente lo è di più, quindi no, sicuramente può essere anche lui una carta importante. Detto questo, chiaramente come sempre sarà la strada a dare la risposta a tutti questi nostri interrogativi, speriamo ovviamente che gli italiani possano tornare a essere protagonisti a Milano-Sanremo, ma speriamo anche che la corsa riesca a darci quello spettacolo che stiamo vedendo a più riprese, forse anche ben oltre le più rose aspettative in questa stagione, con continui attacchi anche di corridori importanti, anche quando manca molto al traguardo. E se lo augurano ovviamente anche le televisioni, perché la diretta sarà integrale e una Milano-Sanremo in cui non succede nulla prima del poggio è anche difficile da raccontare, immagino. Detto questo, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Ringraziamento da Davide Terrani e dalla redazione di Spazio Ciclismo per averci seguito. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguire tutti gli aggiornamenti sulle attualità del mondo del ciclismo, tutte le notizie sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, che comprende anche un live tracking delle varie tappe con le nostre cronache, tutte le ultime novità per seguire al meglio tutte le varie corse. Per questa puntata dunque tutto, non mi resta che ringraziare il nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino e tutti i nostri amici radioascoltatori. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.